Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, ben ritrovati da Mauro Benzoni alla regia tecnica. Io sono Massimo Zenari. È una puntata quasi interamente dedicata alla letteratura della Svizzera italiana, quella odierna, o se preferiamo alla letteratura svizzera di lingua italiana. Tra poco accoglieremo Anna Ruchat, narratrice, poetessa, traduttrice importante, che quest'anno ha pubblicato due lavori. Il suo primo romanzo, Spettri familiari, è un libro quantomeno originale, La casa sul lago, scritto con Nicola Navone, vice direttore dell'Archivio del Moderno dell'USI, che racconta di un'abitazione di famiglia, la sua famiglia, progettata dalla madre Flora Ruchat Roncati e che è anche la storia di una pagina di architettura significativa della nostra regione. Con Anna Ruchat ospiteremo anche Nicola Navone. Poi accoglieremo un poeta esordiente di non primissimo pelo, Andrea Moser, ospite con Leopoldo Lonati dell'ultima edizione di poesia A Curzut di Bellinzona, dove ha presentato Morte del Drago, una storia. In conclusione di puntata, poi, con Flavia Foradini, vi inviteremo alla lettura dell'ultimo romanzo di Eva Menasse, fra le scrittrici di lingua tedesca oggi più amate, intitolato Il paese dei fiori oscuri e tradotto da Bompiani. Prima però desideriamo ricordare uno studioso di letteratura italiana che ha lasciato un segno profondo anche da noi e che è venuto a mancare nella notte di giovedì all'età di 85 anni, Angelo Stella, peraltro il professore con il quale Andrea Moser si è laureato. Angelo Stella aveva studiato sotto la guida di Maria Corti nell'Università di Pavia, dove poi aveva egli stesso insegnato per oltre 30 anni dialettologia italiana e storia della lingua italiana. Al centro dei suoi interessi, soprattutto la lingua e la cultura materiale di area padana, con particolare riguardo all'eredità manzoniana. Aveva curato 4 volumi della monumentale Storia della lingua italiana diretta da Luca Serianni e Pietro Trifone e si era occupato dell'opera di Ludovico Ariosto, Emilio De Marchi e Carlo Dossi, fra gli altri. Angelo Stella era stato presidente del consiglio direttivo del Centro Nazionale di Studi Manzoniani e vicepresidente dell'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, nonché accademico della Crusca e dell'Arcadia. Dalla fine, però, andiamo all'inizio di questa puntata di Alice. Proseguono infatti le recensioni di Mirador, la rubrica affidata ad autrici importanti del nuovo panorama letterario di lingua italiana. Oggi Viola di Grado ci presenterà Dammi il tuo cuore di Joyce Carol Oates, edito dalla Nave di Teseo. Andiamo a incominciare.
Mirador. Sono Viola di Grado e oggi vi parlo dell'ultimo libro di Joyce Carol Oates, Dammi il tuo cuore. Oates è una delle migliori scrittrici della letteratura contemporanea, incredibilmente prolifica, ma soprattutto maestra nello scandagliare l'animo umano. Questi suoi ultimi racconti, usciti per La nave di Teseo e tradotti da Rino Serù, sono accomunati da un impeto di violenza che in diverse forme e con diversi linguaggi attraversa le narrazioni. Se i primi racconti predeligono personaggi in età matura, le cui macerie interiori sono ormai fossilizzate e pronte per tramutarsi in atti di sopraffazione, i racconti della seconda metà del libro mettono in scena personalità in divenire o frammentate dal trauma e la narrazione stessa segue il movimento centripeto, questuante di questi io in attesa, con una scrittura sfilacciata, laddove la scrittura dei primi racconti è tesa e cristallina, estremamente precisa. Le due correnti stilistiche si alternano spesso nelle opere di Oates. Due estremi, identità rigide che impongono sugli altri i loro sistemi morali, spesso generati da psicosi, e identità malleabili, di bambini, ragazzini o di adulti a cui un'esperienza traumatica ha impedito di sviluppare un rapporto sano con se stessi e con il mondo. Il primo racconto, che dà il titolo al volume e che è il più originale, è un delirio misurato e raffinatissimo in forma epistolare. La voce narrante, una donna all'epoca sedotta e abbandonata da un professore di teologia, riferisce all'uomo in questione una sua tattica sinistra per impossessarsi del suo cuore, quello fisico, per compensare l'impossibilità di avere il cuore metaforico, l'amore di quell'uomo ormai avvizzito che le era stato promesso. Per rassicurarci che non si tratta dell'ennesimo caso anacronistico di donna vissuta all'ombra di un abbandono, il personaggio, e la scrittrice, specifica che, cito, «non sono amareggiata, non covo ossessioni, non è nella mia natura. Ho la mia vita, ho persino avuto la mia carriera, di moderato successo. Sono una donna normale del mio tempo e del mio ambiente». Persino quando la strategia della vendetta viene accuratamente dispiegata, il suo non è un tono di minaccia, ma di sbarazzina rivendicazione. Come quando gli dice, in riferimento al poco che nella sua vita è andato male, «Non che io incolpi te per queste perdite, dottor Kay, Sebbene un osservatore neutrale potrebbe desumere che il mio sistema immunitario sia stato danneggiato a causa del mio collasso fisico e mentale a seguito della mia improvvisa esclusione dalla tua vita. Se le donne dei racconti di Oz sono sempre complesse e padrone di una certa distanza dal proprio dolore, gli uomini sono predatori feroci che allo smacco rispondono tirando fuori gli artigli. Nel secondo racconto, il 45enne Leonard precipita in una gelosia ossessiva dopo aver trovato delle polaroid della moglie in compagnia del primo marito. Fin dal momento del ritrovamento, in sé innocuo e non legato al presente, comprendiamo che la natura patologicamente narcisista dell'uomo lo porterà a un atto estremo. È questo deflagrare dei sentimenti che sta al centro di tutti i racconti, a volte incastrato in sensibilità dolenti e delicate, altre nell'ego di uomini brutali e primitivi. Non si tratta di certo della raccolta migliore di Oz, ma è come sempre attraversata da lampi di limpida intelligenza, da rivelazioni imperdibili su questo animo umano che ci tocca abitare, tollerare, imparare ad amare.
Mirador.
Avevamo ospitato Anna Ruchat all'inizio del 2019 quando i racconti che compongono gli anni di Nettuno sulla Terra, usciti da Ibis l'anno precedente, si erano aggiudicati il premio svizzero di letteratura. Da allora Anna Ruchat ha pubblicato per Passigli la raccolta di poesie La forza prigioniera nel 2021 e quest'anno ancora per Ibis il romanzo Spettri familiari. Ma non solo. Anche il volume Una casa sul lago, edito da Officina Libraria e scritto con Nicola Navone, accompagnato il libro da un importante apparato iconografico con disegni, schizzi, prospetti e fotografie. Ne parleremo più in là. Anna Ruchat è nata a Zurigo nel 1959, ha studiato filosofia e letteratura tedesca tra la città natale e Pavia. È autrice di prosa e poesia e traduttrice dal tedesco e i suoi esordi letterari sono proprio legati alla traduzione, a iniziare da Thomas Bernhard, Il respiro, il freddo e Antichi maestri per Adelphi, a cavallo degli anni 80 e 90. Da allora ha tradotto molti scrittori di lingua tedesca, tra cui Paul Celan, Friedrich Dürrenmatt, Viktor Klemperer, Nelly Sachs, Mariella Mehr, Christine Lavant. Nel 2004 ha vinto il premio Chiara con la sua prima raccolta di racconti, In questa vita, Casa Grande, e nel 2006 ha pubblicato la sua prima raccolta poetica intitolata Geografia senza fiume, pubblicato da Campanotto. Collabora con testate giornalistiche italiane come Il Manifesto, si è occupata della fondazione dedicata al poeta Franco Beltrametti. Vive tra Pavia e Riva San Vitale, lavora come traduttrice e di traduzione tiene un corso alla Casa della Letteratura per la Svizzera italiana. Anna Ruchat, ben ritrovata e grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi, grazie mille.
Con Spettri familiari è finalmente arrivato il suo primo romanzo e le chiederò anche di questo lungo viaggio di approdo alla forma romanzo, ma vorrei entrare in materia dalla trama del libro, che racconta di una famiglia benestante che, a seguito di un invito inaspettato, si ritrova a dover fare i conti con la propria storia e il proprio passato, in un'aura di crescente mistero. Ci dica un po' della trama.
Beh, intanto la trama è accennata, il libro è diviso in due parti, uno si svolge negli anni 80 e la seconda più o meno vicino a noi. La prima parte era stata oggetto di un racconto negli anni di Nettuno, che si chiamava Il Nuovo Lavoro. E quando ho scritto Gli Anni di Nettuno, molti racconti mi hanno coinvolto in un modo diverso rispetto alle altre cose che avevo scritto in precedenza, nel senso che ero riuscita a staccarmi di più dalla materia autobiografica e a lavorarla, a plasmarla come fosse una scultura, ecco, no? Mi sono sentita molto più con in mano una materia piuttosto che con qualcosa da tirare fuori. E chi aveva letto Gli Anni di Nettuno, qualcuno mi aveva detto, ma insomma, sembra che tu stia andando verso il romanzo, perché non provi? No? Io ero sempre molto titubante e avevo scritto molti racconti, no? La forma racconto mi era molto congeniale. Però è vero anche che si allungavano questi racconti. E allora appunto ho deciso, partendo da questo racconto, che poi è stato abbastanza difficile togliersi, però anche lì molto interessante. E devo dire, per la prima volta mi sono divertita, questi personaggi mi hanno fatto molta compagnia, ho convissuto per 3-4 anni e ho apprezzato la scrittura in una forma molto diversa.
Anna Ruscia, lei sta mettendo già molti elementi a disposizione dei nostri ascoltatori, però la vorrei ricondurre alla trama, perché vorrei proprio partire da lì, più che raccontare subito della genesi di questo libro. Spettri familiari, lo ha detto, si sviluppa in due parti, che sono intitolate la prima Matrice, la seconda Diramazioni. La prima parte è ambientata negli anni 80 del Novecento, la seconda ai giorni nostri. E la vicenda parte proprio dal racconto di una ragazza, una giovane donna di nome Teresa, che lascia la Valtellina per Zurigo, dove viene assunta come tata da una famiglia benestante per occuparsi di due bambini. Allora le chiederei proprio molto banalmente di raccontarci un po' la vicenda, poi entreremo nel merito.
Beh, la vicenda è proprio questa, come ha accennato lei, c'è questa situazione iniziale di questa ragazza valtellinese Teresa. Però appunto, se non le dispiace, io faccio cenno al racconto, perché rispetto al racconto c'è un elemento in più in questa famiglia benestante con due bambini, c'è la presenza, assenza di una figlia di primo letto della madre della famiglia, che si chiama Esther, e che in questa prima parte, ma anche nella seconda, è come se non ci fosse mai in prima persona, però nella quale fin dall'inizio la giovane Teresa un po' si specchia, un po' si incuriosisce, un po' si chiede, no? Come mai questi rapporti familiari così diversi dai rapporti tradizionali a cui lei è abituata, tradizionali con tutte le loro contraddizioni. Però lei viene da una famiglia di operai in cui il padre del sud sposa la madre valtellinese e da lì, no? Poi si sviluppa una storia che rimane sullo sfondo e tutto solo accennata, però i due modelli che si confrontano, gli altri, la famiglia benestante invece è una famiglia di intellettuali, di persone molto aperte, che hanno fatto un po' le battaglie dei loro tempi, in cui però queste battaglie si vanno un po' sedendo in un andamento invece di vita molto borghese in fondo e anche molto danarosa, no? Allora a me interessava proprio questo confronto sul tema della famiglia, cioè sul confronto tra i vari modelli, su quello che succede tra il 68, diciamo, e gli anni 80 nella trasformazione del modello familiare e di come questo poi si rispecchia nella vita quotidiana, no? Allora, lo sviluppo fa sì che, pur essendo la trama poi inframmezzata da documenti che la ampliano, no? Ci sono delle lettere della madre nella prima parte, rivolte al marito morto in un incidente in Africa, a cui lei racconta, come si evolve la vita della figlia comune, sempre con un po' di stizza così, un atteggiamento un po' polemico.
È un rapporto difficile.
Un rapporto difficile tra madre e figlia, come tanti rapporti difficili, però appunto c'è molto non detto, no? Nei rapporti, ma in tutti, un po' in tutti i rapporti. Solo che nei non detti manca, diciamo, un riferimento che fino ad un certo punto, per esempio anche nella vita di Teresa ci sono molti non detti. Lei, per venire via e non essere risucchiata dal meccanismo del sposiamoci, facciamo i figli, facciamo, rimanendo lì dov'è, deve per forza non dire quello che pensa e non dire quelli che sono i suoi sentimenti, no? Nei confronti del padre, non vedere le sofferenze che crea andando via, eccetera.
Tutto contribuisce a creare quest'aura di mistero a cui facevo riferimento. Poi sul piano narrativo questo mistero viene amplificato da un fatto che coinvolge Teresa, la tata, che a contatto o in contatto con le maestre d'asilo da cui vanno i bambini Giovanni e Pietro, che sono figli del compagno di Maria, che aveva già avuto Esther da un primo matrimonio, appunto segnalano a Teresa degli atteggiamenti sospetti in casa, e da lì si apre tutta una situazione di cui non vogliamo raccontare, lo dico subito, lasciamo un po' di sorpresa anche a chi ci ascolta. Però tutto questo non detto, tutto questo nascondere le cose, non rivelarle neppure a se stessi, contribuisce a creare questo mistero che accompagna il lettore fino alla fine del romanzo. Le chiederei di offrirci una lettura, troverei interessante proprio l'attacco del romanzo.
Un giorno di fine giugno dei primi anni Ottanta, una ragazza molto povera e ancora molto giovane e selvatica fu convocata in una città della Svizzera tedesca per un colloquio di lavoro. Già da qualche tempo voleva andarsene dalla valle dove era nata, ma non per tornare ogni giorno come il padre e i fratelli con la corriera affollata dei frontalieri. Voleva proprio andare via, in un altro paese o città, conoscere persone diverse, guadagnare una piccola somma ogni mese e magari, più avanti, mandare qualche soldo a casa. Aveva 18 anni Teresa, un volto ovale e timido, occhi scuri, sopracciglia folte, che si univano al centro, e capelli nerissimi. Bastava osservarla con attenzione per capire che era una ragazza sveglia, e il padre ne andava fiero. Fu lui a proporle di mettere un annuncio sul giornale come ragazza alla pari. Con i bambini ci sapeva fare, aveva cresciuto in gran parte i fratelli più piccoli, era piena di iniziative, e anche se inciampava di continuo e perdeva spesso l'equilibrio, c'erano già in lei le fattezze di una donna.
Grazie mille, Anna Ruscià. È un attacco che ha il passo della fiaba da C'era una volta, una fiaba naturalmente contemporanea, ricca, io credo, anche di echi cari alla traduttrice Anna Ruscià, è piena di rimandi letterari questo libro, come d'altronde i suoi libri precedenti, e questo va specificato. È una fiaba che, come in tutte le fiabe, presenta il cattivo. Tuttavia, in questo romanzo, gli spettri familiari, lo svelamento della figura nemica, del cattivo, si fa l'inseguimento di un nemico, di un cattivo inafferrabile, che appunto potremmo definire anche spettrale da questo punto di vista.
Sì, certo, appunto il titolo che è arrivato alla fine, perché il romanzo ha avuto un altro titolo fino agli ultimi mesi, mi piace perché ha questi due risvolti, no? Perché sono spettri di famiglia, ma anche spettri con cui uno ha convissuto una vita, no? Per cui gli sono familiari, appunto. Quello che lei diceva prima di questo mistero è un po' il fuoco del romanzo, e per questo non viene risolto, cioè il romanzo si alimenta del mistero, come ogni vita nostra, in ogni esistenza c'è un fuoco di questo tipo, credo, è alimentato dai non detti, a volte dai rancori, da malintesi, e quindi il convivere con questo fuoco diventa il costruirsi un'esistenza, no? Che comunque va perseguita, altrimenti appunto non c'è domani, però c'è questa centralità del mistero nella vita che più uno va avanti e più diventa forte e presente, se uno non ha degli intoppi particolari e soprattutto se uno nella solitudine questa cosa diventa sempre più chiara.
Ci ha raccontato che il nucleo di partenza di Spettri familiari era una parte dei racconti, gli anni di Nettuno sulla Terra, però lo spunto, l'idea di partenza, i personaggi rientrano in quel fondo autobiografico che costellano proprio la sua letteratura. Non si scappa, direi che proprio la parte autobiografica è un elemento strutturale, propulsivo quasi nella sua opera, fin dagli esordi. Diventa un elemento narrativo.
Sì, esatto. In questo libro per me è fondamentale il fatto che io di questo elemento autobiografico, come dicevo all'inizio, sono riuscita a fare una materia su cui ho lavorato, e non la materia della narrazione, ma a usare l'autobiografia in una narrazione che sì, ha a che fare, ma che è molto spostata rispetto all'uno per uno dei miei primi racconti e di Volo in ombra soprattutto.
Occorre forse a questo punto svelare a chi non avesse letto i suoi libri precedenti, a chi non la conoscesse come autrice, un po' i due poli autobiografici attorno ai quali ruotano tutti i suoi libri, e di narrativa e di poesia. E sono le due figure genitoriali, la figura paterna e la figura materna, brevemente.
Beh sì, cioè la morte del padre è sempre un elemento presente. Non posso narrare di un protagonista, plasmare le cose senza avere questo elemento fondamentale, che
questo
poi può essere la morte, l'assenza. Anche questa volta non è più, no, l'uno a uno. Io direi che c'è un altro elemento in questo romanzo rispetto alla biografia che cambia, e cioè che Esther e Teresa sono due parti dell'io autobiografico, ecco. E non è tutto in Esther e non è tutto in Teresa, e il fatto che sia riuscita a sdoppiare, tra l'altro mi sono accorta a metà romanzo che Esther è l'anagramma di Teresa, ma non l'ho fatto apposta. Questo sdoppiamento è stato molto salutare, perché anche sulle biografie sono riuscita a effettivamente avere una presa di distanza molto più comoda, diciamo.
Anna Ruchat, la figura materna è un'architetta, si può dire architetta al femminile, o un architetto?
Però qui è un'archeologa, non
no,
è?
No, no, certo, ma lo dicevo al nostro pubblico.
Ah, sì.
Lei è figlia di Flora Ruchat Roncati, e di questo poi parleremo con l'altro nostro ospite, Nicola Navone. Certamente c'è uno slittamento, non è più un rapporto di uno a uno. Ciò che si coglie con particolare evidenza è che la storia di Spettri familiari, che è una sorta di gruppo di famiglie non interna, se
esatto,
vogliamo, è dominato comunque dalle figure femminili, con quelle maschili sempre in difetto di presenza, in un modo o in un altro. Sono dominate queste figure, anche quelle femminili, dall'assenza del marito defunto, quindi assente, di Maria, e le figure femminili sono appunto quella di Maria, la madre, e delle due giovani donne, Esther, la figlia maggiore, e Teresa, la tata, e che fanno vibrare il romanzo, così come fa vibrare il romanzo la complessità dei loro legami, fatto anche di rivalità in certe parti, in certi momenti, ma è la vita che ci conduce lì e che seguiamo nell'evolversi del tempo, perché la storia inizia negli anni Ottanta e termina con la fine del libro ai giorni nostri, quindi è veramente la storia della loro vita. I personaggi femminili sono fondamentali.
I personaggi femminili sono fondamentali, certo, questo è verissimo, tant'è che quando sono arrivata più o meno a metà romanzo, anzi l'avevo concluso con le due parti, adesso magari diciamo qualcosa anche della seconda parte che lei accennava all'inizio, insomma nella seconda parte arriva questa mail ai tre fratelli e a Teresa, a quella che era stata la tata, dove vengono convocati dopo la morte dei genitori, perché c'è qualcosa che i genitori hanno lasciato e che i vicini di casa vogliono sottoporre a questo nucleo familiare, che il nucleo non è.
No? Sì, perché la mail arriva dai vicini di casa.
Esatto. Dunque, nella seconda parte ognuno si interroga sulle ragioni della mail e quindi in qualche modo ripercorre quei 30 anni o 40 di vuoto che ci sono tra l'infanzia dei due ex bambini che poi sono diventati adulti e appunto il momento della convocazione. Quindi abbiamo questo ripercorrere invece da parte delle varie voci, e questa è stata la sfida, se vuole, del romanzo, e mi era chiaro fin da subito, che fanno crescere delle figure che hanno rapporti diversi ovviamente con i genitori. Quindi anche Maria e Bruno, da questi monologhi interiori dei personaggi, acquistano nuove sfaccettature. Dunque c'è questa crescita del romanzo intorno alle tre figure femminili che effettivamente rimangono al centro. La cosa che volevo dire è che, appunto, avendo costruito questa cosa e avendola data da leggere a Bianca Tarozzi, che è una delle mie lettrici preferite, poetessa bolognese che vive a Venezia, lei mi ha detto: sì, nella seconda parte non c'erano ancora le lettere di Maria Malata al suo compagno, insomma al suo secondo marito, e lei mi dice: manca qualcosa, c'è uno sbilanciamento, devi scrivere qualcosa. E io gli dico: sì, ho pensato, devo scrivere qualcosa dalla parte maschile perché è troppo sbilanciato. E lei mi ha detto: no, perché è un libro sulla madre questo. E allora lì mi è diventato molto più chiaro, e allora ho capito poi queste cose, per fortuna, insomma, quando poi si è dentro vengono abbastanza così d'incanto, sono dei veri regali, e arriva una chiave diversa, e quindi ho scritto questi altri piccoli frammenti. Per me la scrittura lineare non è interessante, cioè questo credo si veda un po' da tutti i miei libri. Io ho bisogno di muovere la scrittura, di far emergere la storia da punti di vista diversi, e soprattutto non ho un tema, cioè non voglio svelare o denunciare qualcosa, mai, men che meno in questo libro che è un romanzo. E quindi lasciare sospeso è il grande lavoro della narrazione a questo punto, no?
Si parla proprio di spettri, no? Spettri è anche il titolo del racconto che chiude in questa vita,
sì.
Il suo libro d'esordio.
Esatto.
Non è un caso.
No, non è un caso, anche perché sì, cioè ci sono figure che si legano, che tornano, ma questo mi piace, trovo sempre che sia una cosa interessante, che si possa poi leggere come un tutto, ma anche ogni cosa, poi spero singolarmente.
Sicuramente una sua cifra stilistica, non soltanto narrativa, perché appunto oltre agli spettri tornano numerosi elementi nei suoi libri, incluso naturalmente in questo suo primo romanzo, Le radici, la casa, la pietra, non solo. Il romanzo finisce con una citazione dei salmi che ritroviamo spesso nei suoi testi, un salmo che è una forma di preghiera. Su questo ci sarebbe anche altro da aggiungere, ma forse è il caso di andare oltre. Dico una cosa sul lavoro sui piani narrativi.
Posso dire una cosa sul salmo? Solo una cosa breve, ma ci tenevo molto a finire questo romanzo con una domanda. E quel salmo contiene appunto la grande domanda, no? Cos'è l'uomo?
Sì, è vero. Anna Rochat, dicevo dei piani narrativi, lo spiego un po' ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Il romanzo si basa su un lavoro di rigorosa costruzione quasi geometrica proprio sui piani narrativi, che si sviluppa in una sorta di polifonia. Nella prima parte del romanzo, matrici, abbiamo detto, al racconto in terza persona si alternano taccuini, lettere, frammenti di architetture morte, che sono dei veri quadretti di luoghi architettonici, e qui l'architettura torna per motivi evidenti. E poi nella seconda parte di diramazione ai taccuini si aggiungono confessioni, però questa volta in prima persona, i protagonisti parlano e si esprimono in prima persona. Ritroviamo questa alternanza di piani narrativi, come già lei ci diceva, no? Nei suoi lavori precedenti, già nei racconti di esordio, anche se con modalità differenti. È quindi un elemento essenziale. Ma appunto, dicevo, abbiamo iniziato la conversazione con una lettura che ci ha catapultato in una dimensione quasi fiabesca. Dire fiaba vuol dire infanzia. E la tata Esther poi da grande, lo si scopre nella seconda parte del romanzo, diventerà maestra d'asilo, E la sua è in fondo anche una riflessione sull'infanzia. Non è soltanto la madre che è il personaggio dominante del lavoro. Dove c'è una madre c'è un bambino e quindi c'è un'infanzia. Un'infanzia con il racconto del suo vissuto e delle sue conseguenze di questo vissuto sull'età adulta. È un indagare l'infanzia che parte da molto lontano. Perché questo attaccamento all'infanzia?
Beh, nel libro c'è un altro elemento che torna, credo, molto nei miei libri e che è stato anche la partenza di In questa vita, e che è la morte di un bambino appena venuto alla luce. Questa è di nuovo materia autobiografica e sulla quale io ho continuato a lavorare, e in questo libro ho proprio sdoppiato la storia. Cioè, la tata Teresa farà la maestra d'asilo e avrà 3 bambini, e invece Esther rimarrà senza figli, avendo avuto questa prima esperienza traumatica, si separerà dal marito e farà tutto un altro percorso per conto suo. Ecco, questo elemento della tragedia che è sempre un po' all'inizio, no? E poi la normalità, no? Come inserire la tragedia nella normalità? Questo è il mio tema.
Però l'infanzia diventa una sorta di prisma attraverso il quale leggiamo il senso della propria vita.
Certo, 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 perché poi l'infanzia è quella in cui ci si forma, è la matrice per l'appunto, no? È lì che noi siamo, poi quello che diventiamo è quello che è scritto lì. E quindi questo è, credo, la forza del riuscire a riconnettersi con l'infanzia, e questo è un po' la cosa dello scrittore, no? Che si diverte, che torna bambino scrivendo.
Anna Ruscha, abbiamo parlato dei diversi piani narrativi che formano spettri familiari, diventa una soluzione che agisce direttamente sullo stile, sulla scrittura. Non abbiamo ancora parlato dello stile e della scrittura. A ogni piano narrativo corrisponde, deve per forza di cose corrispondere, una soluzione stilistica differente. È una sfida per uno scrittore, per una scrittrice, e forse anche una strada che può spiegare, visto che ci sono numerosi piani narrativi, la scelta della forma romanzo.
Sì, è anche una necessità, come dire, non è mai solo una decisione di testa, cioè è proprio una necessità. Da un lato io ho sempre avuto molto forte questo bisogno di concisione, e anche tra la poesia e la forma racconto, la forma narrativa, un dialogo abbastanza stretto. E qui ho voluto dare anche un po' tutte le temperature della mia scrittura, insomma, per cui ho sia la forma narrativa, la forma epistolare, la forma diario. Io ho tradotto i diari di Klemperer e lì io credo di aver imparato molto sulla scrittura diaristica proprio. Sì, insomma, la mia scrittura si nutre della traduzione, come diceva lei all'inizio, no? Quindi questa è una forma di sperimentazione che però è sempre molto legata alla materia che sto usando, cioè viene fuori da lì, non è decisa prima, ecco.
Lei ha tradotto tanta poesia, ha tradotto però anche romanzi, e allora la domanda sorge, come si dice, spontanea: come mai è arrivata così tardi al romanzo? Dopotutto lei ha tradotto Bernard, Dürrenmatt, la sua scrittura si nutre delle traduzioni che ha fatto, ci sarà stata sicuramente un'attrazione per questa forma romanzo, forse ci voleva del tempo per maturare questo tipo di...
Ci voleva soprattutto molta distanza dalla materia autobiografica, cioè la scrittura all'inizio è stata qualcosa di molto, posso dirlo, cioè doloroso, no? Faticoso, fatto nei ritagli di notte... E soprattutto, sì, appunto, faticoso, perché questo prendere distanza vuol dire un lavoro su quello che si è, no? E che si è stato in un momento in cui ancora si vive nel pieno. Io ora sono anziana quindi ho una certa distanza prospettica, sia dalla mia infanzia naturalmente, ma anche, anzi forse dalla mia infanzia mi sono avvicinata, riavvicinata, e invece dalle parti più calde, diciamo così, tra virgolette, della vita, no? Che tutti abbiamo, e lì non si può prendere distanza se non abbandonando tutto e andando via, ma io questo non sono mai stata capace di farlo. E invece il romanzo che ho scritto prevalentemente durante la pandemia da sola a Riva San Vitale è stato un regalo, è stato veramente una grande anche scoperta di un altro modo di affrontare la scrittura.
ci regala un'altra lettura?
Certo, volentieri. Al nord la casa torna a parlare col legno, ma anche il parquet segnala un pericolo. In soggiorno le sedie tonnée se ne stanno sdegnate intorno al tavolo di noce. Il vaso di alto nel vano della finestra si riempie di luce. Fuori l'inverno gli volta le spalle. Nel posacenere di cristallo una sigaretta fumata a metà con il filtro bagnato. C'è sempre una borsa da viaggio pronta sulla soglia e una giacca sformata appesa nell'ingresso.
Anna Ruscià, è sull'autobiografia che si fonda la sua scrittura, un'autobiografia che è segno ma anche pietra, e con la pietra si edificano le case. E è giunto quindi il momento di accogliere Nicola Navone, architetto, vice direttore dell'Archivio del Moderno dell'Università della Svizzera Italiana, docente dell'Accademia di Architettura di Mendrisio, membro del Collegio del Dottorato Architettura, Innovazione e Patrimonio dell'Università degli Studi Roma III. Vanta una ricca bibliografia, ha curato numerose mostre, è stato anche ospite della nostra rubrica In altre parole in tempi piuttosto recenti. Ben ritrovato e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno a lei, buongiorno ad Anna e buongiorno a chi ci ascolta e grazie dell'invito.
Nicola Navone è qui con noi perché con Anna Ruscià ha pubblicato per Officina Libraria di Roma Una casa sul lago, un volume ricco di splendide immagini e riproduzioni di lavori di ingegneria e di architettura. Prima di svelare di quale casa si tratta, aggiungo un dato dalla sua biografia. Si è laureato al Politecnico di Zurigo e durante gli studi ha svolto la pratica professionale da tre architetti decisamente importanti: Aurelio Galfetti, Milo Navone e Flora Ruscià Roncati. Tra le sue pubblicazioni è indispensabile citarne una, la cura del volume di Flora Ruscià Roncati, Memoria e trasformazione, scritti e conversazioni su architettura e territorio, pubblicato lo scorso anno da Casa Grande. Una casa sul lago, quindi, che è suddiviso in tre parti. Devenir l'ordre, un racconto in quattro movimenti di Anna Ruchat, Satisfaction de l'esprit, progettare, costruire e narrare una casa di Nicola Navone e ancora di Nicola Navone Il mestiere di vivere di Giuseppe Roncati, ingegnere e architetto. Di quale casa raccontate?
Il volume racconta della piccola casa con Darsena che Giuseppe Roncati e Flora Ruchat Roncati, ma anche con la partecipazione del marito di Flora, André Ruchat, costruiscono a Brusino, siamo molto vicini al confine italiano, diciamo attorno al 59-60. Ed è una casa che, diciamo, può essere interpretata su diversi piani e da qui nasce anche questa pubblicazione che definire ibrida forse non è particolarmente seducente. È un libro che si colloca al limitare di diversi generi, potremmo dire meglio. Soprattutto è un libro a cui sono, ma credo di poter dire siamo, molto affezionati. Nasce da una convergenza di interessi, posso anche spiegare meglio di che si tratta, ma soprattutto nasce dal piacere di condividere. Piacere di condividere i pensieri, piacere di lavorare insieme. E questa casa ha diverse caratteristiche, oltre a essere intimamente legata alla storia di questa famiglia, ma credo che di questo potrà parlare meglio di me Anna. È una casa che è un'opera, diciamo così, d'esordio. Tecnicamente non sarebbe la primissima, ma per altri versi può essere considerata un'opera d'esordio di Flora Ruchat Roncati, la quale naturalmente interviene fortemente nel progetto, anzi direi che il progetto è decisamente suo, per quanto l'assenza dei documenti di genesi, per delle ragioni che adesso non starò a spiegare, non rende possibile la ricostruzione compiuta di tutte le fasi progettuali. Ed è una casa che, ma qui non vorrei svelare troppo, è legata a due figure paterne, evidentemente il padre, Giuseppe Roncati, di cui potremo anche parlare, ma soprattutto Le Corbusier. Le Corbusier che è riconosciuto da Flora Ruchat Roncati come suo maestro, una sorta di padre, come dire, intellettuale o spirituale. E curiosamente, con il passare del tempo, ed è questo anche uno dei temi che viene sviluppato in questo volume, quanto più, diciamo così, prende le distanze dal padre, quanto più forse anche eccessivamente si avvicina a Le Corbusier e legge questa casa o interpreta questa casa, intendo dire Flora Ruchat Roncati, come una sorta di declinazione della Petite Maison sur le Lac che il grande maestro franco-elvetico costruisce per i genitori. In realtà noi cerchiamo di mostrare che questa casa ha dei contenuti di originalità che costituiscono proprio il suo interesse.
Mi ricollego alle parole di Nicola Navone. In apertura di volume scrivete: «Questo libro non è la monografia di un edificio e non è un'opera narrativa. Disegna il punto d'incontro tra queste due intenzioni. La casa sul lago a Brusino è protagonista e spettatrice muta di vicende umane che rimangono sullo sfondo. Abbiamo dato forma all'una e alle altre lavorando sulla mescolanza, anche iconografica, di stili e di registri. Se il libro non è una monografia e neppure un'opera di narrativa, il come racconta La casa sul lago è però un punto centrale».
Beh, certo, in fondo a quello che dicevamo prima, no? La mescolanza degli stili, dei punti di vista, dei linguaggi, no? Perché in questo caso c'è anche il linguaggio dell'architettura molto presente. È fondamentale per dare forma a questo libro su una casa che non è una grande opera, ma è comunque, appunto, un punto di partenza è stato per mia madre, e anche lì un punto di partenza che ha rischiato di non più esserlo e invece lo è diventato davvero. Un primo momento di dialogo con il padre, una casa che ancora oggi la famiglia vive in qualche modo, quindi questo è anche abbastanza singolare, perché l'anno in cui la casa è stata costruita e l'anno in cui sono nata io, la casa esiste ancora, quindi trovavo che lì convergessero tutta una serie di elementi. E tra l'altro ci tengo a dirlo, visto che siamo alla radio, che il primo racconto è nato per quella serie, diciamo, su Parise, a cui a ciascuno è stato chiesto, no, di scrivere qualcosa, un piccolo racconto prendendo spunto da Parise, Ecco, io Parise lo considero un grande maestro, non l'ho tradotto, però è un autore che più il tempo passa e più questi sillabari mi parlano. E dunque ero partita con questo piccolo racconto, da lì, appunto, sono quattro fotografie in anni diversi della stessa famiglia.
Un progetto di Rete 2, la riscrittura dei sillabari di Parise. Allora forse proprio per questo il libro è in realtà sia una monografia sia un'opera letteraria.
Esattamente, sì. Ma lo è anche nelle parti iconografiche, lo è perché è un'opera narrativa direi a tutti gli effetti. Poi che opera narrativa sia, possiamo chiedercelo, ma il carattere della monografia anche nella scrittura di Nicola, che racconta mio nonno, a cui è stato dedicato pochissima attenzione, credo, no? Sia in ambito architettonico, perché lui di fatto era un ingegnere e ha fatto l'architetto, perché in quell'epoca gli ingegneri civili facevano anche l'architetto, ma racconta mio nonno con lo sfondo di mia madre, quindi racconta questo rapporto, ecco, lo stesso Nicola.
Nicola Navone, Una casa sul lago racconta un edificio, racconta un luogo, racconta un vissuto, racconta anche una pagina di architettura nella Svizzera italiana.
Racconta una pagina di architettura attraverso un'opera, racconta una figura che è quella di Giuseppe Roncati, però invariabilmente per familiari e amici Peppo, il Peppo, e che adesso, intendiamoci, non è che Giuseppe Roncati fosse un grandissimo architetto, ma è stato un buon professionista ed era anche il modo di raccontare quegli anni, che cosa succedeva in quegli anni nel Ticino, come si costruiva il Cantone Ticino. Oltretutto Giuseppe Roncati ha una vita che è segnata anche dalle tragedie, è un uomo pieno, carico di vita ed è un uomo carico di energia, che ha una formazione interessante. Vorrei solo ricordare, senza dilungarmi troppo, che lui nasce a Intra nel 1904 da una famiglia, i Roncati, di Meride, che per secoli ha praticato i mestieri dell'emigrazione edile. Il padre era marmorino e si forma al Politecnico di Milano. Si forma in quel corso di ingegneria, appunto, ma che dava anche delle formazioni di architetto. Vorrei ricordare che insieme a Giuseppe Roncati nel 1928, esattamente nello stesso anno, si laurea Ignazio Gardella, che è diventato uno dei protagonisti dell'architettura italiana, e inizia a lavorare nell'ambito delle infrastrutture idroelettriche italiane, e questo è anche un dato interessante su cui varrebbe la pena riflettere, per poi rientrare nel 1933 definitivamente in Ticino, lavorare per 10 anni come capotecnico comunale a Mendrisio e progettare e costruire parecchio. E quindi si trattava di intrecciare questi fili, i fili di una storia familiare ricca che mi ha molto toccato, devo dire, e forse che ha fatto sì che questo testo, in particolare quello dedicato a Peppo, non sia, diciamo, un saggio storico, ma abbia anche, come dire, un passo narrativo. Naturalmente detto da Anna, questo mi fa molto piacere, ne sono onorato e non è un modo di dire così per convenevoli. E poi di parlare di quegli anni attraverso questa figura. Che cosa succedeva nel Ticino di quegli anni?
La scrittura ha sempre accompagnato la ricerca architettonica di Flora Ruchat Roncati, lo si capisce molto bene dal volume che abbiamo ricordato poco fa, il volume curato proprio da Nicola Navone, Memoria e trasformazione. E La casa sul lago di Brusino è il primo lavoro di Flora Ruchat Roncati, un lavoro importante per lei e per la famiglia, evidentemente. E allora Anna Ruchat, la forma, la struttura, l'impianto, l'elemento costruttivo sono basilari anche nei suoi lavori letterari. Quanto è importante o è stato importante per lei l'elemento architetturale nella sua formazione di scrittrice?
Beh, sicuramente è fondante, ma è fondante perché fa parte di quella famosa esperienza dell'infanzia. Io ho passato l'infanzia sui cantieri, pur non interessandomi all'architettura, come diceva mia madre, ma ho passato l'infanzia appunto sui trucks, come dicevano allora, a giocare con i fili elettrici, i resti dei fili elettrici, no, che si lasciavano molto modellare, a giocare con i sassi. Ero, oddio, più che affascinata, io dovevo seguire mia madre, quindi non volevo andare all'asilo e la seguivo sui cantieri. E quindi lì stavo e con quello che avevo, e ne ho un ricordo bello di tutta questa fase e anche un ricordo bellissimo della collaborazione tra mia madre e Elio Galfetti, del loro modo di fare architettura che era come giocare, di questi concorsi che facevano di notte portandomi a Bedano e lasciandomi lì a dormire su una corbeau, come dicevamo allora, una chaise longue di Corbusier, e di come loro erano e coinvolgevano noi bambini, me ma anche Michele, Susanna Galfetti, per il progetto della piscina di Bellinzona. Siamo stati coinvolti così come fosse un impegno politico dell'intero nucleo delle due famiglie, così a giocare e a metterci in gioco perché questo concorso, che poi alla fine questo referendum, andasse bene. In effetti poi così è successo, e ricordo che quando il concorso è passato mia madre mi ha regalato un mappamondo, che è uno dei miei regali più no? Ecco, dunque c'era un coinvolgimento fortissimo da bambini, no? E un'educazione al gusto estetico fortissimo. Questo io lo sento ancora oggi quasi come un'imposizione, nel senso che reagisco in maniera sempre un po' brusca quando l'eleganza, diciamo, non è rispettata, no? Che poi può essere un'estetica anche di vario tipo, ma se rispetta l'eleganza, allora tutto è a posto, no?
Legami, radici, pietre, si diceva. Che cosa ha unito Nicola Navone a Flora Rusciaroncati?
Ma intanto un incontro, che è stato quello al secondo anno del Politecnico Federale di Zurigo, un secondo anno che ho affrontato dopo aver anticipato, diciamo così, l'anno di pratica, perché ero assolutamente poco convinto dell'insegnamento che era impartito. E solo due persone hanno fatto sì che io continuassi gli studi. La prima è Aurelio Galfetti, per quale ho lavorato come praticante di architettura 6 mesi, che mi ha conquistato all'architettura. Mi ha conquistato anche attraverso il suo carattere, la sua bontà d'animo, la sua intelligenza. E la seconda persona è stata Flora Rusciaroncati, perché come tutti i ticinesi si faceva il possibile, brigando l'inverosimile, per riuscire ad iscriversi nel suo atelier, perché si andava ad estrazione. E ho frequentato quell'atelier. Mi è piaciuto moltissimo, hanno dato dei contatti che poi con il tempo sono continuati e che poi sono sfociati, credo anche proprio partendo, muovendo da questa lunga frequentazione, nella donazione che Flora Rusciaroncati ha voluto fare del suo archivio professionale all'Archivio del Moderno. Ed è quindi per me un piacere, prima ancora che una sorta di dovere, lavorare sulla sua opera e contribuire, come tanti altri peraltro, a farla conoscere ulteriormente.
Nicola Navone, anche lei è figlio di un architetto. Che cosa la unisce ad Anna Ruscià?
Ma ci sono tanti fattori che giocano. C'è il fattore umano di una simpatia, di una stima e potrei dire di un affetto, e poi naturalmente ciò che mi unisce è la stima che ho per la scrittrice e per le sue opere, e poi naturalmente qualcosa che ci unisce è Flora Rusciaroncati, evidentemente, in modi diversi, ma modi diversi che però hanno trovato, credo, un'alleanza che a noi ha fatto molto piacere saldare, siglare in questo volume, e non è detto che questo volume poi sia il viatico per altre analoghe avventure.
Anna Ruscià.
E non posso che sottoscrivere tutto quello che ha detto Nicola, naturalmente a partire dall'affetto, ma anche da questa alleanza. Nel lavoro su mia madre ho sentito sempre grandissimo rispetto, rispetto suo e rispetto anche del mio punto di vista, che non è sempre coincidente ovviamente, e anche molto gioco. Ci siamo sempre molto divertiti quando abbiamo lavorato su mia madre in generale, insomma, sì.
Nicola Navone, che cosa significa scrivere per l'architettura? Che cosa significa scrivere di architettura? Non sono la stessa cosa.
È una domanda molto bella e molto difficile, a cui credo di non essere in grado di dare una risposta convincente, se non però sottolineando forse un aspetto che deriva da una passione personale, quindi vabbè, per quel che può valere. Si scrive di architettura, ma si scrive sempre delle donne e degli uomini che o abitano in un'architettura o hanno creato quell'architettura. C'è questa componente vitale che per me è molto importante, e anche la narrazione che si può fare. Per me è difficile parlare di un'architettura senza tutto sommato integrare, talvolta anche surrettiziamente, l'aspetto narrativo. Forse questo però deriva anche, e qui si sta parlando, come dire, di riconoscenze, gratitudini di maestri, forse deriva da una grande fortuna che ho avuto, che è stata quella di avere per 4 anni come docente di italiano al liceo di Lugano Giovanni Orelli, e credo che questo sia stato il primo maestro con mio padre, evidentemente, a cui penso sempre con grande gratitudine e affetto.
Nicola Navone, mi sembra che un'altra componente, al di là del piacere evidente di scrivere di per sé che prova Nicola Navone, un'altra componente che ritroviamo nei suoi scritti professionali, nei suoi scritti di architettura, c'è la dimensione pedagogica.
Beh, la ringrazio molto di questa notazione, perché sembrerebbe che ci siamo messi d'accordo, ma anche se nessuno lo crederà, non è così. Sì, c'è la dimensione pedagogica, non soltanto perché dalla sua fondazione ho l'opportunità di insegnare all'Accademia di Architettura dell'Università della Svizzera Italiana, ma perché credo proprio che sia urgente anche oggi, rispetto alla condizione del nostro territorio, spiegare che cos'è l'architettura. Non sto parlando solo dei giovani, naturalmente questo è fondamentale, ma in generale bisogna raccontare l'architettura, bisogna far capire qual è il modo virtuoso di costruire il nostro territorio, perché soltanto così, costruendo una vera consapevolezza comune e diffusa di che cos'è l'architettura, di che cosa significa salvaguardare e costruire il territorio, noi potremo uscire da anni nei quali forse si è operato non tanto per una costruzione virtuosa, ma per una mera speculazione.
Dire pedagogia significa anche dire infanzia, si ritorna all'infanzia, si insegna ai più piccoli per cominciare, si resta forse piccoli fino alla fine dei nostri giorni.
Beh, io credo di praticare anche l'insegnamento così come l'ho imparato appunto nell'infanzia, e cioè non come insegnamento ma come imitazione. L'esperienza comune ti dice cosa è giusto fare e che cosa no. Lei ha citato all'inizio la Fondazione Franco Beltrametti, ecco, per me Franco, di cui ho letto le cose solo... ho cominciato tardissimo a leggere e a capirle solo dopo che lui è morto, però io ho vissuto con Franco di fronte o in Giappone o in America, ma sempre molto presente in casa. Era insieme a Lio Galfetti uno degli amici più stretti di mia madre ed era stato anche amico di mio padre. E ricordo che Franco una volta, dopo il funerale di mio nonno, mi ha invitato a bere un tè in casa sua a Riva San Vitale. Io sono andata a bere questo tè e gli ho detto: dai Franco, raccontami. E lui mi ha detto: tanto sai già tutto. Ecco, questo è l'insegnamento che io ho avuto ed è la cosa che pratico anche quando insegno la traduzione. È un lavoro sul testo che però è esperienza comune, e attraverso la mia esperienza io passo agli studenti questa esperienza e loro mi passano la loro, che è la cosa fondamentale, uno scambio.
Grazie Anna Ruchat, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi, grazie mille e anche a chi ci ha ascoltato.
E un grazie particolare anche a Nicola Navone.
Grazie a lei, grazie ad Anna per questo incontro e grazie a tutti le ascoltatrici e ascoltatori.
Nicola Navone e Anna Ruchat, che insieme hanno scritto Una casa sul lago, edito da Officina Libraria di Roma, arricchito di uno splendido apparato iconografico. Anna Ruchat, che quest'anno ha pubblicato il suo primo vero e proprio romanzo, Spettri familiari, uscito nella collana narrativa di Ibis di Como Pavia.
I'm ready, willing and able, and honey, now it's up to you. So lay your cards on the table and tell me what you plan to do. I'm ready, able and willing to join you in a little fun. But I won't take sack billing, I've got to be your number one. I'm ready to give you my heart, dear, I'm willing to hand you the key. Able to say from the start, dear, it's never belonged to anyone else but me. Oh, I'm ready, willing and able, so if you want a love that's true, just lay your cards on the table, 'cause honey, now it's up to you. Condition. I've got lots of ammunition, ready, willing, and able. So if you want a love that's true, just lay your cards on the table. 'Cause honey, honey, now it's up to you.
Andrea Moser è stato ospite nella chiesa medievale di San Bernardo, San Bernard, sulla collina alta di Monte Carasso, a Bellinzona, della nona edizione di Poesia a Curzut, un progetto coordinato da Fabio Pusterla, che coinvolge anche classi delle scuole superiori. Quest'anno i due autori in dialogo, la formula è collaudata, erano Leopoldo Lonati e Andrea Moser. Andrea Moser che ha presentato la sua opera prima, Morte del Drago, una storia, uscito da Punto a Capo di Alessandria con una prefazione di Mauro Ferrari. Andrea Moser, benvenuto e grazie di essere oggi con noi.
Buongiorno, grazie a voi.
Andrea Moser è luganese, è del 1969, si è laureato a Pavia con Angelo Stella con una tesi dedicata a Giorgio Orelli, Il suono, il senso nelle cose. Da diversi anni insegna italiano nella scuola cantonale di commercio di Bellinzona, scrive anche di letteratura sulla regione. Il suo è un esordio tardivo, a 53 anni di età. Nella sua nota conclusiva qualcosa spiega. Scrive che Morte del Drago nasce da un percorso lento e lontano nel tempo e che i primi tentativi di scrittura risalgono a ben oltre 10 anni fa, ovvero attorno ai suoi 40 anni. Che cosa l'ha spinta ad avviare questo progetto?
Beh, dunque, l'impressione che ho io è che qualsiasi opera che abbia un intento in qualche modo letterario e artistico nasce sempre da un momento di crisi. Da un momento in cui non si comprendono bene le coordinate della propria vita e bisogna in qualche modo ristabilire un po' di equilibrio. Io mi sono accorto che a un certo punto era come se per tanti anni fossi vissuto sotto uno strato di nebbia e che non vedessi le cose in modo molto preciso, i contorni non erano delineati. E poi sono successi anche degli eventi personali, da un lato la scomparsa di mio padre nel 2011 e poi un brutto infortunio nel 2014. Anni che hanno coinciso in quello che gli antichi dicevano l'entrata nella senectute, oggi diremmo l'entrata in un'età che coincide con la crisi della mezza età e quindi la necessità di un riesame interiore della propria storia, della propria vita, ecco. E quindi questa è diventata una spinta potentissima che mi ha portato a scrivere in modo abbastanza furioso. Mi sono sempre occupato di poesia, in parte la scrivevo già, ma non è mai stata un'attività totale. E invece lì qualcosa è scattato e poi è stato un flusso continuo.
Perché la poesia?
Ma perché per me la poesia, prima di tutto, ha la magia di mettere in colloquio il suono delle parole, il ritmo dei versi con il significato, con il senso. Le parole sono scelte sempre con un'attenzione quasi ossessiva e a me è sempre sembrato molto più vicino al mio modo di vedere le cose la poesia piuttosto che la prosa, ecco, che ha un andamento più ampio, più lento, è una cosa diversa.
Andrea Moser, prima di chiederle del drago, protagonista del libro fin dal titolo, e prima di chiederle del sottotitolo, una storia, mi piacerebbe partire dal sottotitolo per arrivare alla definizione e alla spiegazione del drago, ci vuole offrire una lettura.
Sì, allora vi leggo l'esordio del libro, il prologo, che è proprio intitolato Il drago. La poesia si apre con un'epigrafe tratta dal King Lear di Shakespeare che dice: Come not between the dragon and his roots. Roots è la propria rabbia, la rabbia del drago. E il testo dice: erano anni che qualcosa premeva dal basso, una luce nera, un drago di ghiaccio, la percezione di un vago presagio ancora avvolto in una foschia che attendeva parole di vento o l'assoluto niente. Non c'è alternativa, devo tornare indietro, seguire il sentiero che scende tra le rocce di pareti a strapiombo, tra ombre e cancelli arrugginiti e fiochi echi di parole tedesche, memorie imprigionate. Più in basso, inoltrarmi nella grotta dove un'acqua vulcanica scorre imperiosa e odora di zolfo. Tra l'oscurità si nasconde qualcosa, forse un drago. È un bambino nel buio che grida da sempre la sua paura.
Grazie mille di questa lettura. Morte del drago è suddiviso in 10 parti e descrivo esternamente il suo libro. Prologo, che abbiamo appena ascoltato, inizio e poi 7 sezioni così intitolate. Poemetto del drago, frammenti, artigli, apparizioni, ritratti, epifanie infantili, epilogo. È sicuramente il risultato di un lungo lavoro di elaborazione. Però, appunto, partiamo dal sottotitolo del libro poetico, una storia.
Il libro vuole avere anche un andamento narrativo e vorrebbe essere da un lato la storia del sottoscritto, quindi il tentativo di riesaminare gli anni che sono trascorsi e tentando di trovare un filo conduttore, qualcosa che dia un po' un senso alla propria vita, perché il tempo che fugge rapido e frammentario è qualcosa che incute delle vibrazioni brutte e che ci fanno credere che rimanga poco poi del fluire degli anni e del fluire della propria esistenza. E quindi questo tentativo di scrivere un libro nel quale uno ripercorre e cerca di fissare e di strappare al tempo qualcosa di quello che ha vissuto. Una storia però è anche la storia che vuole essere la storia di tutti, perché è vero che molti testi sono autobiografici o comunque partono dall'esperienza personale di colui che scrive, ma potrebbe essere la storia di qualsiasi uomo che si confronta con gli abissi della propria esistenza. Ecco, mi pare che sia un titolo, appunto, Morte del drago e una storia, quindi è un titolo e un sottotitolo, ecco.
Ungarettianamente si potrebbe parafrasare con una vita.
Sì, 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 esatto. Io non amo moltissimo Ungaretti, ma è vero. È la mia, ma la cosa a cui io tengo, spero che chi legga il libro possa in qualche modo ritrovarsi. Io credo che la vita di tutti abbia differenze, ma i fatti importanti si assomigliano. Mi pare che questo è l'intento. Se fosse solo un libro autobiografico, credo che sarebbe poco interessante.
Il drago, quindi, chi è? Il drago dell'Apocalisse, come ci invita a pensare con una citazione esplicita, sicuramente è di più o qualcosa d'altro?
Allora, come è nata l'immagine del drago, devo dire che è abbastanza misterioso anche per me. Non sono in grado di dire esattamente il giorno o il momento in cui ho cominciato a pensare al drago, ma fra i vari animali straordinari, di cui per esempio ha scritto un libro bellissimo Borges, il drago è in assoluto quello più pauroso, quello che nel nostro immaginario incute timore, è quasi invincibile, sputa fuoco, è di sangue freddo, quindi è un rettile. Ovviamente il drago è simbolico, il drago è qualcos'altro, è il negativo delle cose, il negativo delle cose esterne, quindi del mondo, di quello che ci succede, ma anche le cose negative di se stessi. E quindi il confronto anche con la propria ombra, ecco. Il drago direi che rappresenta questo.
Andrea Moser, il suo libro, dicevo, è il risultato di un lungo lavoro di elaborazione, non soltanto di gestazione. Come ha costruito questa sorta di poema? C'è pure il poemetto del drago al suo interno, che si apre con la poesia Il drago che ci ha letto e si chiude con Morte del drago, e mi riaggancio a quello che diceva proprio un attimo fa, la morte del negativo delle cose.
Sì, poi ovviamente la morte del drago significa il confronto. Il confronto con le proprie ombre e la propria storia, la storia familiare, le bellezze e le delusioni della vita di tutti e anche le miserie che ci portiamo dietro. La morte del drago rappresenta quindi il superamento del passato e soprattutto di quello che è accaduto nel passato che non era stato capito del tutto e che non era stato digerito, soprattutto integrato nella propria personalità. Ecco, è ovvio che il drago sembra morto, io lo descrivo proprio anche in modo molto preciso l'uccisione del drago e la sua dissezione e la sua bollitura, perché la bollitura permette l'integrazione anche di quello che non si può mangiare, le scaglie, gli artigli, eccetera, eccetera. È vero che alla fine poi la coda del drago c'è sempre, si nasconde, ritorna, non è mai definitivo.
Come ha costruito il libro?
Ma dunque, il libro, visto che è il libro intitolato Una storia, ha un aspetto interessante che penso che nessuno ha notato, è che la somma delle sezioni, dei testi all'interno delle sezioni e la somma di tutti i testi crea un numero che è 69 più 13 più 3, che sono i numeri della mia data di nascita. E quindi io ho creato una specie di struttura un po' alla Petrarca, per cui le sezioni presentano 13 testi, 3 all'inizio, 3 alla fine. Il totale delle composizioni fa il totale dei numeri dell'anno in cui io sono nato. Questo però non è così interessante. Mi ha aiutato un po' per dargli una struttura. Inizialmente i testi erano abbastanza, come dire, d'occasione, ma poi piano piano mi sono accorto che si legavano fra di loro ed ero sempre più spinto verso una certa direzione. In particolare una rivisitazione dell'infanzia. Quello è stato un punto che ho sentito fortissimo.
E ne è venuto fuori un discorso poetico che in fondo, come già lei stesso ha detto poc'anzi, è di andamento narrativo. C'è uno sviluppo in questa storia che è la sua storia, che è un po' simbolicamente la storia di tutti. Il suo libro è come un viaggio nel sogno, nell'inconscio, nella memoria, qui anche che si introduce l'elemento dell'infanzia. Cruciale è però il lavoro di introspezione psicologica che lei compie su di sé, coinvolgendo il lettore per l'appunto. Il libro si apre non a caso con una citazione da Jung. È un lavoro questo di introspezione psicologica che si fa cifra poetica, segno del suo mondo poetico.
Sì, indubbiamente. Io amo molto Jung, un autore che io leggo da tantissimi anni, continuo a leggerlo. Fra i vari autori che io ho incontrato nel mio percorso, è l'unico che ha intuito delle cose e mi ha dato delle risposte a certe domande, ovviamente non definitive. È vero quello che dice. Non a caso, dopo la prima parte del libro, c'è una sezione che si intitola Poemetto del drago. Ecco, questo poemetto è tutto allegorico ed è il tentativo proprio di capire che cos'è questo drago, che è una figura evidentemente negativa, è un'ombra che ti accompagna. E successivamente, per esempio, c'è la seconda sezione che si intitola Frammenti. È una sezione in cui io cerco di ricordare i fatti più lontani della mia infanzia. Un'infanzia evidentemente che è fatta di luce, ma è fatta anche di momenti bui, di fantasmi che tutti i bambini si portano dietro e dei quali non sempre siamo così consapevoli. E man mano poi sono andato avanti. La penultima sezione, Epifanie infantili, che ruotano attorno a una bambina, inaspettate osservazioni, quasi degli aforismi di una saggezza che è tipica dei bambini, non filtrata da nessun tipo di elemento filosofico o intellettuale. Ecco, i bambini da quel punto di vista sono una sorpresa incredibile.
Ci vuole leggere un testo?
Sui bambini?
Perché no?
Sì, sui bambini. Vi leggo Saggezza, che è il primo di questa sezione. C'è chi per anni legge Jung o ricerca nei sogni un segno di verità. Altri intraprendono viaggi improbabili in India senza essersi mai guardati dentro. Ad altri ancora basta l'oroscopo letto il mattino al bar. Accade poi, mentre si gioca la principessa che deve scegliere un principe, che una bambina di 4 anni ti guarda e da un luogo per noi inaccessibile ti dice: ma tanto vince sempre la vita.
Grazie anche di questa seconda lettura. Andrea Moser, lei ci ha spiegato che il libro è l'esito di un lungo periodo di crisi, periodo di crisi in cui lei ha cercato di ritrovare un equilibrio suo, che ha voluto evidentemente sul piano della narrazione poetica condividere con i lettori e fare in modo che diventasse un messaggio di condivisione. La malattia, la morte, il dolore degli innocenti, il dolore per la morte delle persone care.
Sì, credo che fosse Platone che diceva che gli uomini diventano uomini quando perdono i genitori. Evidentemente è qualcosa di potente che destabilizza e che ti rende obbligato a confrontarti in modo totale con la nostra finitezza. Ecco. E lì succede sicuramente qualcosa dentro ognuno di noi che ci porta poi a interrogarci. Sì, evidentemente questo è un aspetto importante, diciamo, si lega poi anche alla vecchiaia dei propri genitori che per anni sono stati un punto di riferimento e poi la vita ce li mostra nella loro fragilità, che poi in qualche modo è anche la nostra fragilità, perché è il destino di tutti e questo non può non produrre qualcosa dentro di noi. La poesia ti dà la possibilità, attraverso le parole, l'attenzione alle parole, di strappare una sensazione istintiva, un'ombra, e darle forma, darle un'immagine, una parola. In fondo questo è probabilmente l'unica cosa che possiamo fare noi uomini davanti al negativo e davanti a questi aspetti più drammatici, difficili da accettare, anche perché, e questo penso sia importante dirlo, noi viviamo una società in cui gli aspetti negativi, la malattia, la stessa morte sono completamente rimossi. Vi è una continua proiezione che le cose andranno bene, tutto si risolverà per il meglio, il futuro sarà bellissimo, eccetera, eccetera. E questo è, francamente, è un'illusione ed è, secondo me, uno dei mali dell'Occidente. Ecco.
Il suo viaggio, questa storia, un viaggio che parte dall'infanzia, che dà tanta attenzione, giustamente, inevitabilmente, all'infanzia, è anche un viaggio che è costellato di elementi naturalistici. Colpisce questo aspetto il lettore. Sono evidentemente portatori di un significato che va al di là del puro aspetto descrittivo.
Sì, ci sono due aspetti. Il primo è il tentativo, davanti allo spettacolo della natura e alla bellezza a volte di un paesaggio, da questo punto di vista sono diventato poi con gli anni sempre più attento a queste cose. Vediamo delle cose belle, ma ci passano davanti. E quindi in alcune situazioni mi sono detto, ma questa cosa è bellissima. Prima di tutto spero di non dimenticarla e poi spero di, con le parole, strapparla in qualche modo dall'oblio, affinché questa immagine, una montagna innevata con una luce primordiale, non si perdesse. Ecco, questo è un aspetto. Il secondo è che il paesaggio diventa sempre carico di valori simbolici, perché l'uomo è immerso nel paesaggio. Una montagna, io tutte le mattine vado a Bellinzona e tutte le mattine vedo davanti a me le stesse montagne che sono immutabili, mentre io, e come tutti, invecchiamo. E quindi ti confronti tutte le mattine e vedi questo paesaggio, spesso molto bello, anche perché le montagne le vedi in alto, non vedi quello che gli uomini stanno combinando in basso, dove invece lo sfacelo di capannoni, di strade, di case costruite da tutte le parti. Lì invece è tutto immutabile, la cosa a me colpisce.
Dare un senso al viaggio della memoria, si legge in Punto Fermo e siamo in conclusione di libro, è la penultima poesia. È un finale di segno positivo.
Sì, sì, o meglio, la poesia intitolata Punto Fermo significa aver fatto i conti col passato, anche con un atteggiamento un po' infantile, per cui noi attribuiamo a volte al passato troppa importanza, soprattutto nei suoi elementi negativi. Rischiamo di diventare vittime del nostro passato, per cui noi parliamo di quello che siamo oggi cercando le radici nel passato. Beh, tutta la linea di Freud della psicoanalisi è proprio questo, no? Il presente è sempre una sorta di analisi di un problema passato, che è solo una faccia della medaglia, perché poi vi è anche tutto il positivo. Però in qualche modo si chiude una parentesi e credo che questo è qualcosa che accade più o meno a tutte le persone, diciamo, dopo i 45 anni, in cui uno cerca di ricollocarsi, la parte più espansiva della vita si è conclusa e credo che il senso che l'uomo deve darsi nella seconda parte della vita sia più introspettiva, non più rivolta solo all'esterno, ma alla conoscenza anche di se stesso e nel tentativo di trovare una spiritualità propria, ecco.
Andrea Moser, il suo libro è ricco di letture, di rimandi, di citazioni, non lo abbiamo detto. Lei è stato allievo per 4 anni di Fabio Pusterla, quindi il docente, il poeta, anche Kurzut in questo caso. I suoi modelli.
Dunque, io sempre ho letto, da un lato per professione, la poesia. Ho letto tantissimo e con molta attenzione soprattutto 2 autori che sono Giorgio Relli inizialmente e Fabio Pusterla. Ce ne sono altri di poeti che ho letto con attenzione, Fortini, Montale. Devo dire che per tanti anni leggevo, addirittura scrivevo delle cose su dei libri di poesia che uscivano. Poi, per esempio, ho avuto la fase in cui ho letto tanto anche Sereni, Saba, però non era un coinvolgimento radicale. Era una lettura, era una necessità, a volte anche spinta da un certo intellettualismo, nel senso che bisogna sapere e conoscere questi autori perché così sei un uomo di cultura e sei un insegnante. Dopodiché è cambiato tutto e la poesia è diventata una cosa molto più potente. Quelle riletture sono state vissute in modo completamente diverso. Ecco, questo è stato il grande cambiamento.
2 parole sulla forma e sullo stile. La sua è una scrittura limpida, così come piano è coerentemente il discorso. È il risultato evidentemente di un lavoro di scrittura, probabilmente di riscrittura.
Ma da un certo punto di vista qualcuno mi ha fatto questa osservazione dicendo che ci sono tutta una serie di endecasillabi diversi che filano molto bene, poi ce ne sono sicuramente altri che non filano bene, però a me viene abbastanza spontaneo. Da questo punto di vista il lavoro che faccio io è soprattutto di carattere lessicale, cioè mi chiedo quella parola se è la migliore parola possibile per dire quello che tento di dire. Non ho mai amato la poesia criptica dove il lettore non capisce quello che c'è scritto. E poi soprattutto cerco di essere onesto, quello che scrivo è qualcosa che io ho vissuto o nella vita quotidiana oppure nella propria interiorità. Non faccio dei salti di solito logici in quello che racconto e tento sempre di dare la possibilità al lettore di capire quello che io intendo dire. A volte la poesia, anche una certa poesia contemporanea, è veramente di difficile lettura e credo che questo allontani in parte le persone dalla lettura della poesia, perché la poesia è onesta, è comprensibile, dà qualcosa a chiunque.
Sulla metrica non spenderei troppo tempo. In parte ha già risposto, è evidente che i suoi testi seguono una sorta di flusso libero dove si incontrano endecasillabi, settenari, misure della tradizione poetica italiana con consapevolezza. Questo è il suo libro di esordio, Morte del Drago. Sta lavorando a qualcos'altro?
Sì, sto lavorando a qualcos'altro, sempre perché la vita ti porta a confrontarti con altre problematiche. Sto scrivendo un libro che ruota attorno a una malattia, in particolare alla malattia di mia mamma, che è affetta dal morbo di Alzheimer, malattia brutta, crea disagio e sofferenza all'interno di tutta la famiglia. Ma soprattutto un libro che io vorrei che fosse, quando è concluso, parli anche della vecchiaia, di cosa significa oggi invecchiare e che cosa comporta sia in chi è un po' più giovane e anche in chi si sta inoltrando nella vecchiaia, ecco, perché è un confronto, secondo me, necessario che la nostra società, in cui noi abbiamo stupende case per anziani medicalizzate, ma non sono così sicuro che ci sia una capacità di metabolizzare il fenomeno della vecchiaia. Su questo ho dei seri dubbi.
Siamo partiti da poesia a Kurzweil. Vorrei che chiudessimo con poesia a Kurzweil, dove lei ha proposto dei nuovi testi che si rilacciano proprio a quanto ci diceva un attimo fa.
Sì, vi leggo Pane e valigie. Questa poesia nasce da un evento reale. Mia mamma, le capitava che di notte prendeva le sue cose e cominciava a girare per la città. E poi noi, io e mia sorella, venivamo chiamati di notte per dirci quello che succedeva. La poesia si intitola Pane e valigie. Chi è quella donna anziana, leggermente ricurva, che nel pieno della notte si incammina caparbia in vestaglia, con in mano un lenzuolo del pane per la colazione e nella mente la luce del giorno che continua a brillare? Altre donne riempiono valigie tutte le notti per viaggi che non faranno mai. Forse si può vivere anche così, mentre la luce oscilla in altre direzioni, campi elettrici periferici dove le cose non riflettono che tonalità grigie, striature o tenui gumi argentati che vengono e vanno.
Grazie mille, Andrea Moser.
Grazie a voi.
Andrea Moser, il cui primo libro di poesie si intitola Morte del Drago, una storia, uscito da Punto a Capo di Alessandria, con una prefazione di Mauro Ferrari.
Set your mouth, baby. We could have a lot of fun, a lot of fun. Because you are the cutest one. You're so neat, sweet. Walking down the street, all the ladies holler, they go holler. You are the cutest one. It's so heavenly, what a break for me. Baby, can't you see? I'm in love, love, love. Sexual love, baby. We could have a lot of fun, a lot of fun. Because you are the cutest one. You are the cutest one. You are the cutest one.
my baby. We could have a lot of fun, a lot of fun. Because you are the cutest one. You're so neat, sweet. Walking down the street, all the ladies holler, they all holler. You are the cutest one. You're so heavenly, what a break for me. Baby, can't you see I'm in love, love, love. Set your mouth, baby. We could have a lot of fun, a lot of fun. Because you are the cutest one. You are the cutest one.
A Dunkelblum i muri hanno orecchie, i fiori nei giardini hanno occhi, le corolle ruotano ora in un verso, ora nell'altro per non perdersi nulla, mentre l'erba registra con le sue vibrisse ogni più piccolo incedere. Si presenta così in quarta di copertina Il paese dei fiori oscuri, il nuovo romanzo di Eva Menasse, scrittrice viennese di grande successo, berlinese da 20 anni, importante corrispondente culturale per la Frankfurter Allgemeine Zeitung. È il secondo romanzo di Eva Menasse, che aveva esordito nel 2000 con un reportage sul processo al negazionista David Irving. Il romanzo d'esordio, Vienna del 2005, edito da Frassinelli nel 2006 come Tutto il resto è di primaria importanza, era imperniato sulla storia della sua famiglia, in cui si intrecciano cattolicesimo e giudaismo, con al centro la figura del padre, il noto calciatore Hans Menasse, di religione ebraica, morto lo scorso anno. Un romanzo tradotto in tutto il mondo. Così come è stata molto lodata sui media di lingua tedesca la sua ultima fatica, che oggi vi vogliamo presentare e ci facciamo aiutare da Flavia Foradini, germanista, critica teatrale e traduttrice fra le varie cose, nostra collaboratrice e che abbiamo in collegamento da Vienna. Ben ritrovata e grazie di essere con noi.
Buon pomeriggio.
Questo secondo romanzo di Eva Menasse, sempre molto impegnata su temi civili, ha un titolo peculiare, Il paese dei fiori oscuri. Vogliamo svelare a che cosa si riferisce?
Sì, certo. Questo è il titolo che Bompiani ha scelto per la traduzione italiana, che effettivamente evoca molto bene la storia narrata, perché il titolo originale sarebbe Dunkelblum, fiore oscuro, ed è il nome fittizio di una cittadina austriaca dove si svolge in realtà tutta la vicenda. Quindi parlare di paese dei fiori oscuri va assolutamente, assolutamente bene. Il termine oscuro suggerisce il fatto che in questo idillio di un paesetto rurale nel sud-est dell'Austria in realtà si nasconde qualcosa che non si riesce ad afferrare, a penetrare. Infatti è così, perché questo piccolo borgo con le casette, coi giardini pieni di fiori, balconi pieni di fiori, in realtà c'era un segreto. Un segreto che qualcuno non vuol far emergere, qualcun altro invece cerca di cancellare dalla propria memoria. E va detto anche che Dunkelblum è un titolo di fantasia ed è anche il nome di una cittadina di fantasia, ma il luogo esiste veramente, perché tutto ciò che viene detto nel libro rimanda a un luogo ben preciso, appunto nel sud-est dell'Austria, che si chiama Rechnitz, che è un piccolo comune di circa 3.000 abitanti a ridosso del confine con l'Ungheria, in un paesaggio molto bello, collinare, con tanti vigneti, tanti frutteti, quindi sostanzialmente idilliaco.
Flavia, entriamo nel vivo della trama. La popolazione di Dunkelblum Rechnitz nasconde questo terribile segreto. Dici un po' di più.
Allora, è un segreto che prima o poi si riesce in qualche modo a capire, ma i contorni effettivi resteranno sempre comunque oscuri. Perché in realtà il tema del libro è la negazione della memoria, i meccanismi che portano a nascondere un fatto oppure a travisarlo, come succede per esempio con un pettegolezzo che passa di bocca in bocca e a un certo punto diventa una cosa completamente diversa, oppure ancora a tabuizzarlo, quindi a non volerne parlare per nulla. E ciò che effettivamente non si vuole tematizzare e attorno a cui gira tutto la trama di Eva Menasse è un terribile eccidio che ebbe luogo nella cittadina di Rechnitz, Dunkelblum, nelle ultime settimane della Seconda Guerra Mondiale. A Rechnitz c'era un grande castello che il magnate di industria Heinrich Thyssen Bornemisza aveva regalato alla figlia Margit, la quale aveva sposato il conte Ivan Battiani e viveva là con lui. E le cronache storiche dicono che nella notte tra il 24 e il 25 marzo 1945 200 deportati usati come lavoratori forzati vennero uccisi durante una festa danzante in quel castello. Gli invitati erano SS, uomini della Gestapo, gerarchi locali, e i deportati erano in quella zona perché i nazisti stavano costruendo un cosiddetto vallo di sud-est, una fortificazione contro l'armata sovietica. In realtà non serviva più a nulla perché eravamo già praticamente alle ultime battute della Seconda Guerra Mondiale. Dunque stiamo parlando di un fatto documentato e terribile, che tra l'altro è stato tematizzato da molti autori e anche cineasti di lingua tedesca, e il contributo di spicco più, appunto, più importante è quello di Elfriede Jelinek, che è stata premio Nobel per la letteratura nel 2004, e lei ha scritto un testo teatrale che si chiama Rechnitz, l'angelo sterminatore. Io ho avuto la fortuna di vederlo in scena in una regia magnifica di Jossi Wille per i Kammerspiele di Monaco. Quindi la rielaborazione di Eva Menasse è la più recente di questo eccidio, ma di una lunga serie in realtà.
L'eccidio di Rechnitz è probabilmente poco conosciuto fuori dall'Austria, magari in Germania sì, ma fuori dall'Austria probabilmente poco conosciuto. Ha lasciato però dietro di sé delle ombre giudiziarie lunghissime, perché si è trattato davvero di un terribile fatto proprio sul finire della Seconda Guerra Mondiale, quando ormai i giochi erano segnati.
Sì, si è trattato effettivamente di un terribile eccidio, e appunto molto probabilmente fuori dalla, diciamo così, dall'area germanica non è molto noto. Il problema è che i colpevoli non sono stati incriminati. Dopo l'eccidio, e siamo appunto alle ultimissime battute, le ultime settimane di guerra, Margit von Batiani riuscì a fuggire col marito, a fuggire quindi dall'avanzata sovietica, e riparò in Svizzera a Lugano. In Austria venne fatto un processo nel 1947, ma vennero condannati solo imputati minori. I mandanti non sono mai stati arrestati e neanche appunto incriminati. Il capo locale della Gestapo e un altro gerarca ripararono anch'essi dapprima in Svizzera e poi si rifecero tranquillamente una vita, uno in Germania e l'altro in Sudafrica. E Margit von Batiani è morta nel 1989 nella sua casa, cioè a Villa Favorita a Lugano, e assieme a chi altro sapeva si è portata, per così dire, nella tomba ogni segreto possibile e ogni possibilità di fare definitiva chiarezza.
Flavia Foradini, hai menzionato il lavoro teatrale di Elfriede Jelinek dedicato proprio all'eccidio di Rechnitz. Come si è avvicinata a questo orribile fatto storico Eva Menasse? Che approccio ha scelto per raccontarne la storia?
Allora, Eva Menasse ha scelto l'approccio di una sorta di mosaico di voci, di una pluralità di voci che corrispondono sostanzialmente a tanti tanti personaggi di questa popolazione locale, e il tutto si svolge un pochino come un giallo. A poco si vengono fuori dei dettagli, ed è sostanzialmente poi il lettore che deve ricostruire ciò che viene detto in una storia che abbia un senso. Perché? Perché si trovano sostanzialmente delle schegge di memoria in questo libro, schegge di vari personaggi che raccontano la loro verità oppure non la raccontano affatto, mentre tutti sanno che loro saprebbero. Quindi abbiamo gente locale con le proprie idee, le proprie idiosincrasie, le proprie paure, le proprie speranze, e vengono tematizzati anche gli intrecci fra le persone, quindi le inimicizie o anche le simpatie, le connivenze, le alleanze, i soprusi. Siamo perciò di fronte a microstorie sostanzialmente che si dipanano in un arco di tempo abbastanza lungo, che va dall'ultimo scorcio della Seconda Guerra Mondiale al 1989, e questo anno non è scelto a caso, perché anche il 1989 fu un anno cruciale a Rechnitz, perché forse il pubblico appunto al di fuori dell'Austria non lo sa, ma le prime brecce nella cortina di ferro vennero aperte proprio in quella zona tra Ungheria e Austria nell'estate del 1989. È lì che cominciò questo gioco di domino che poi portò nell'autunno alla caduta del muro di Berlino e alla caduta della cortina di ferro. Quindi sono anni cruciali, quindi 1945-1989, e tutto quello che si svolge dentro a questo arco di tempo sono praticamente delle microstorie che portano in scena, diciamo così, un fatto orribile, però soltanto per barlumi, appunto per brani di verità, perché non è una ricostruzione dei fatti. Eva Menasse non vuole affatto ricostruire la storia, anche perché sarebbe effettivamente impossibile, ma vuole fornire appunto delle schegge di verità e tematizzare la frantumazione della memoria, perché c'è qualcuno che non parla perché è responsabile, oppure perché è connivente, oppure che ha tratto benefici dal suo silenzio, oppure ci sono anche persone che sono rimaste invece traumatizzate da quei fatti e vogliono quindi solo dimenticare.
Queste micro storie ci conducono persino a Lugano, ma come descriveresti tu lo stile del romanzo, il linguaggio di Eva Menasse?
Allora, innanzitutto è un linguaggio quotidiano, molto aderente alla realtà di una popolazione, diciamo così, di campagna sostanzialmente, e infatti usa molti termini gergali e dialettali molto colorati che naturalmente non possono essere resi in una traduzione perché sono talmente dentro alla lingua vernacolare che non possono avere dei corrispettivi in un'altra lingua. Pensiamo per esempio ad Andrea Camilleri, no? al suo uso massiccio di questo vernacolo fantasioso, un po' siciliano e forse anche no. Menasse però non lo usa sistematicamente come Camilleri, lo usa proprio come, diciamo così, abbellimento, come colore e anche per dare un senso di autenticità alla narrazione, che appunto rimane sempre su un registro molto molto colloquiale, e sceglie anche di raffigurare questi personaggi proprio tratteggiandoli uno per uno per quello che sono e in qualche modo anche alle volte usando dei tratti caricaturali, per cui si ride anche parecchio, c'è un'ironia che però alle volte è anche un po' amara. Quindi Eva Menasse si muove molto dentro a vari generi, quindi abbiamo il genere del thriller sostanzialmente e poi anche quello appunto di una microstoria che diventa quasi teatrale, diventa quasi una messa in scena di ciò che può succedere in un piccolo paesino dove appunto c'è qualche cosa di terribile che dovrebbe poter emergere, invece non emergerà mai, anche perché il tempo continua a passare e più passa e meno è possibile evidentemente. Rispetto al primo romanzo, che era molto molto lieve come stile, come linguaggio, ed era soprattutto basato su una ironia molto bonaria, questo no, di sicuro, è un tono un po' più serio, ma ci sono degli alleggerimenti appunto di piccole caricature, di piccoli personaggi che fanno sorridere o addirittura ridere.
Flavia Foradini, grazie, grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Grazie di averci presentato l'ultimo libro di Eva Menasse, Il paese dei fiori oscuri, uscito da Bompiani nella traduzione di Laura Bortot. Siamo così giunti al termine di questa puntata. Grazie di averci seguito. Se ne avrete piacere potrete riascoltarci come di consueto dal sito internet rsi.ch/Alice. Ora è il momento di Nella tana del bianconiglio di Letizia Bolzani, a seguire alle 16 la prima parte di Vulcano, leggende ticinesi. State bene e un caro saluto da Mauro Benzoni e da Massimo Zenari.